Programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM. A Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
Ed eccoci qui con Zibaldone, appunto, oggi un po' in ritardo, ma la ragione c'è tutta. Oggi 8 marzo, Zibaldone e soprattutto Radio Contrabanda con uno speciale dedicato a questa giornata che bisogna ricordare assolutamente. Sapete che Radio Contrabanda è una radio libera, 91.4 FM a Barcellona in modulazione di frequenza in questa zona qui sul litorale catalano. Noi qui dai piccoli studi sulla Plaza Real siamo qui con altre due ore insieme in questo programma in italiano non solo per italiani, tutti i venerdì dalle 18 alle 20. Oggi appunto dopo questa lunga diretta delle nostre compagne qui di Radio Contrabanda per questo speciale sull'8 di marzo, anche noi abbiamo pensato di dedicare la puntata di Zibaldone all'8 di marzo, alla festa delle donne, come si dice in Italia. Quindi troverete molti speciali al riguardo, molte chicche, le nostre rubriche sono state pensate proprio per questo. E cominciamo appunto come sempre con un po' di musica, e non è musica scelta a caso, questo mai, ma men che meno oggi. Cominciamo con una grande italiana, Patti Pravo, eccola qui, Il Paradiso, ascoltatevela. Una puntata al femminile qui a Zibaldone quest'oggi. Abbiamo cominciato con Patti Pravo, adesso continueremo con un'altra voce femminile della musica italiana come Gianna Nannini con I Maschi, un pezzo assolutamente degli anni 80. E poi vi annunceremo gli ospiti di quest'oggi per queste due ore qui insieme a Radio Contrabanda Barcellona.
l'espressione malinconica e quel sorriso in più. Ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile. Parla qualcosa, non ti ascolto mai. Si scatena, mi va, e sulle scale poi te lo darò, quello che sento, parlami ancora un po'.
Insomma, anche Gianna Nannini, siamo passati dalla fine degli anni 60 con quella meraviglia del paradiso di Patti Pravo agli anni 80 con una giovane Gianna Nannini ancora sulle scene. Beh, insomma, oggi cosa troverete nel nostro Zibaldone? Un sacco di cose. Cominceremo con un'intervista alla voce e, diciamo, compositrice della Metralli, un gruppo che è stato premiato l'anno scorso con il premio Ciampi, un ensemble molto interessante, soprattutto femminile. Abbiamo parlato con lei di varie cose. E poi ci sarà anche un'altra intervista, quella che abbiamo fatto ieri a Davide Riondino, che è stato qui a Barcellona sia per un incontro alla Libreria Italiana Le Nuvole, dove ci ha raccontato il suo trombettiere, una specie di romanzo in decime sulla vita di questo fantomatico trombettiere, accompagnato dalle immagini di Milo Manara. E ieri sera invece ha fatto un concerto, un mix di teatro e musica e poesia a Luz de Gas, è stato molto bello, è piaciuto molto, quindi gli abbiamo chiesto un po' di cose, ma più che sulla musica, sulla situazione politica italiana, il fenomeno del Movimento 5 Stelle, di Grillo. È molto sempre interessante sentire quello che Riondino ha da raccontare. E poi insomma ci saranno le nostre rubriche, dalla repressione Today del Banzo a la Trash Zone di Eva, ci saranno probabilmente le solite incursioni inaspettate della signora Gina e di quel fanfarone comico serio che è Bruno, e infine un bel ultimo trago musicale con la nostra carissima Laura, e poi tanta musica, soprattutto musica femminile, e un tributo a due grandissimi che avrebbero compiuto 70 anni questa settimana, i due Lucio nazionali, Lucio Battisti e Lucio Dalla. È proprio di Lucio Battisti ci sentiamo Il Veliero, che è stata votata sul nostro Facebook di Zibaldone dal nostro caro casaleggio di Zibaldone, cioè Roberto Massafra. Eccolo qui, Lucio Battisti, Il Veliero, 1976.
Hey!
ci facciamo accompagnare dalla voce di Lucio Battisti di sottofondo, un album meraviglioso questo, che anzi il Banzo mi ha proprio ricordato che è già arrivato qui nel nostro piccolo studio, che c'era Ivan Graziani alla lo accompagnava alla chitarra nella registrazione di questo, di questo pezzo e di tutto l'album. E Lucio Battisti e Lucio Dalla avrebbero compiuto 70 anni e noi li vogliamo ricordare qui a Zibaldone. Vi abbiamo lanciato una domanda sul nostro Facebook Zibaldone Radio Contrabbanda, avete ancora tempo di dirci la vostra: che canzoni volete sentire di questi due grandissimi musicisti italiani? E insomma, Il Veliero era una di queste, ce ne saranno delle altre, quindi seguiteci nelle prossime due ore, chattate con noi su Facebook, chiamateci anche in diretta al 933177366 qui a Radio Contrabbanda, soprattutto anche se siete nella manifestazione femminista di oggi, che è organizzata qui a Barcellona, che appunto è il punto di ritrovo alle 6.30 in questo momento esatto, in Plaza Catalunya. Ma continuiamo con il nostro Zibaldone e con La Metralli, Piovevo, e dopo l'intervista a Mike e Maria Clarelli, la voce che state sentendo di sottofondo.
Non le coltiva più nessuno, appassiscono in fretta all'ombra dell'ultima speranza. Mi trovasti spiegato e mi hai presa con un foglio per portarmi a piovere.
Piovevo, una canzone della Metralli, ascoltatori di Zibaldone, voi insomma, se siete davvero nostri aficionados, la Metralli vi dovrebbe dire qualcosa. Qualche settimana fa abbiamo presentato il loro EP omonimo, un gruppo, un ensemble molto interessante, vincitori del premio Ciampi nell'ottobre del 2012, e oggi non vi presentiamo e non vi facciamo riascoltare solamente una canzone della Metralli, ma siamo proprio in collegamento telefonico con Mike Maria Clarelli, che è la voce di questo gruppo molto interessante. Benvenuta a Zibaldone, Mike.
Grazie, ciao a tutti.
E collegamento con l'Italia, noi siamo qui a Barcellona. Mike, ti vogliamo chiedere alcune cose perché ci sembra che il vostro progetto sia davvero interessante. Noi qui abbiamo
Seguiamo da vicino la canzone d'autore, le nuove proposte musicali e cantautorali che vengono dall'Italia, seguiamo da vicino il Club Tenco, il premio Ciampi, e ci è sembrato che la Metralli davvero porti dell'aria fresca. Ci puoi raccontare qualcosa di più sul vostro progetto? Dove nasce? Da dove nasce soprattutto questa passione per questo genere musicale?
Allora, la Metralli nasce più o meno nel 2008, siamo tre donne e due uomini, è un ensemble mista, ma appunto c'è una predominanza femminile che è cosa abbastanza rara in Italia perlomeno. E l'intento con cui era nata era quella di riprendere in mano un po' le radici della musica italiana popolare. C'è questa grande passione mia e di Matteo, che è uno dei chitarristi della Metralli, per Nino Rota. E però c'è anche questo sguardo verso l'avanguardia e anche la ricerca musicale, quindi insomma le ispirazioni sono tante, ma anche Pierpaolo Pasolini, anche non musicisti, Carmelo Bene, Ungaretti, insomma, o Pina Bausch, che è una danzatrice, diciamo. Le nostre influenze vengono anche dal mondo, insomma, della poesia in generale, dell'arte. E il desiderio era quello di fare poesia fondamentalmente, e speriamo di riuscirci.
E ci siete riusciti molto bene, insomma, a mio modesto parere, perché il pezzo che ci siamo appena sentiti, Piovevo, ne è davvero una prova, come il pezzo anche che sentiremo, che proviene sempre dal vostro EP omonimo, La Metralli, che sono sei pezzi che ci ascolteremo tra poco. Ma insomma, è stato un bel inizio, insomma, un inizio, è vero che è dal 2008, però un bel risultato questo di essere premiati con il premio Ciampi. Che effetto e che stimoli vi ha dato questo premio?
Ci ha dato un riconoscimento che non ci aspettavamo, e meraviglioso, perché è un premio di cantautorato e appunto di resistenza poetica, chiamiamola così. In Italia sicuramente uno dei premi più legati alla cultura e meno all'intrattenimento, quindi per noi è stato bellissimo, ecco, assolutamente.
Mike, una domanda che ti vorrei fare, che riguarda proprio il genere musicale e la proposta che avete voi di fondo, quello che tu dici proprio di guardare a vari generi artistici, alla poesia, a una ricerca molto interessante anche nel popolare. Cioè, l'Italia ha prodotto a livello cantautorale e musicale delle grandi cose negli anni 70, insomma, pensiamo dai grandi, da De André, ma appunto hai citato Nino Rota, la letteratura Pasolini, la Bausch nella danza, eppure ci troviamo in un paese che negli ultimi 20 anni forse pare che non abbia fatto caso a quello che di buono era uscito a livello poetico, a livello culturale. Tu come ti spieghi questa, chiamiamola così, prendiamolo con le pinze come termine, degenerazione della cultura italiana nell'ultimo ventennio?
Ma perché forse questo paese, noi italiani, mi ci metto in mezzo anch'io, abbiamo questa coazione alla rimozione, diciamo, tutto ciò che diventa, che ha un messaggio, come dire, di vitalità intellettuale, anche appunto culturale, tende a essere poco nutrito, e anzi c'è anche questo sguardo che spesso va all'estero. Invece in Italia abbiamo avuto, secondo me, dei grandissimi esponenti personaggi che ci hanno insegnato a pensare con la nostra testa e a dire quello che è necessario dire, no? Alle persone. E non lo so, penso che ci sia questo problema che è legato al bisogno comunque di rimuovere, di stare come dire, tutti zitti sempre, continuamente, però insomma non è facile.
E a proposito di Metralli e di progetti, so che state preparando il nuovo album, ci vuoi dire qualcosa? Cosa troveremo in questo nuovo album della Metralli?
In questo nuovo album ci saranno, si definirà di più l'identità della Metralli, perché come ho già detto in altri contesti, il primo disco lo si fa con una ingenuità, delle volte anche mettendoci un po' una vita per farlo, come dire, arrivi lo fai un po' casualmente il primo disco, ti ci trovi, no? Inciampi nel primo disco, il secondo disco lo pensi di più, lo desideri, ecco, c'è tutto un desiderio diverso e sicuramente ci saranno influenze più sperimentali. E ancora più forte sarà la vena popolare, quindi continueremo a tenere insieme queste due anime della Metralli che sono la parte, come dire, avant, cioè della sperimentazione, quella antica del legame con le radici. Ma io credo che si possa fare ricerca se sei veramente radicato nella tua storia, no?
Assolutamente. E hai un'idea di quando si potrà avere veramente fisicamente nelle mani il nuovo album?
Il nuovo album speriamo di farlo uscire probabilmente settembre, ottobre 2013. Ci sarà una novità perché collaboreremo con una illustratrice di Bologna, quindi ci sarà tutta una parte anche immaginaria, visiva, molto bella che accompagnerà questo secondo disco.
Ah, benissimo. E ascolta, invece, parlando più anche della tua traiettoria, dei tuoi progetti al di là della Metralli, Mike, so che sei direttrice di un coro di donne e tra l'altro la tematica noi oggi interessa particolarmente perché abbiamo dedicato questa puntata di Zibaldone all'8 marzo e so che state portando avanti dei progetti legati a questo coro di donne molto interessanti. Mi piacerebbe che ci spiegassi qualcosa.
Sì, io oltre a essere musicista e cantante della Metralli lavoro anche alla Casa delle Donne di Modena, che è appunto un centro che si occupa di violenza alle donne ma anche di migrazione femminile, e l'esperienza del coro è nata più o meno 4 anni fa e sono donne che vengono da varie parti del mondo e che cantano insieme, io le dirigo, ma è un po' come dire una specie di ensemble di belve feroci, per cui mi sento più una domatrice che una direttrice d'orchestra. E da qualche anno da un paio d'anni abbiamo cominciato anche a collaborare con la Metralli, quindi ho unito i due progetti. Ultimamente abbiamo fatto la colonna sonora di un film documentario che denuncia una situazione di sfruttamento in Mozambico. Questo film, questo mediometraggio, diciamo, uscirà a maggio 2013 e abbiamo prodotto una colonna sonora insieme alle Chemin des Femmes.
E il titolo del documentario?
E un tesoro sotto i piedi.
Magari insomma ci terrai informati perché ci piacerebbe magari poterlo vedere anche qui a Barcellona.
Magari.
E Maike, ci andiamo adesso a sentire, per concludere questa intervista sulla Metralli, un'altra canzone proveniente appunto dal vostro EP omonimo, appunto la Metralli. La canzone si chiama D'Arteria. So che a un poeta, a uno scrittore non piace mai dover introdurre una propria creazione, ma tu hai voglia di introdurcela prima che così i nostri ascoltatori, prima di sentirla, sentire anche la tua spiegazione non è la parola adatta, però la tua introduzione, questo sì.
D'Arteria, il tema dell'amicizia è un tema che ricorre spesso nei miei testi, e D'Arteria è una celebrazione all'amicizia, a questo essere insieme a un compagno, una compagna di viaggio nella vita, come se fosse una specie di navigazione a vista, no? In mare aperto, e quindi è molto sintetico, è molto semplice, essenziale, è molto evocativo il testo, e anche la musica diciamo ha questo spirito. Spero che si navighi con questa musica, il nostro intento era quello di navigare, insomma.
Benissimo, Mike, ti ringraziamo di essere stata qui con noi e un grosso in bocca al lupo per i tuoi progetti, sia con la Metralli sia in tutte le altre attività che stai portando avanti, e ci risentiamo presto e ci andiamo a ascoltare D'Arteria. Mm-hmm.
Eccoci qui dopo l'intervista con Mike Clarelli della Metralli. Continuiamo queste due ore su Zibaldone, con Zibaldone qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, e ci andiamo a sentire un pezzo di Max Gazzè, Cara Valentina, forse la prima canzone che lo rese famoso oltre 15 anni fa in Italia, perché questa sera, tra pochissimo, Max Gazzè suonerà qui a Barcellona alla sala Razzmatazz alle 9, è già sold out, quindi insomma o trovate un biglietto di qualcuno che ve lo vende o se no vi perdete il concerto. È organizzato da italiesse.org. questa sera Max Gazzè, sala Razzmatazz alle 9, Cara Valentina, eccolo qui.
Ed ancora adesso non mi è chiaro lo sbaglio che ho fatto, se il vero sbaglio è stato il mio, perché dai miei trent'anni ti aspettavi un uomo col senso del dovere, perché chi si innamora non deve dirlo a nessuno, nessuno.
Solo argomento, Valentina.
Insomma, finisce qui la canzone Cara Valentina di Max Gazzè questa sera alla Sala Razzmatazz. Ma è già qui con noi l'incombustibile, l'ignifugo, l'incorruttibile, chi più ne ha più ne mette, il nostro caro Banzo. Ciao Banzo, bentornato.
Buon pomeriggio a tutti. Steven, hai scordato ergonomico. E buona festa della donna alle nostre ascoltatrici, alle donne in generale, e buona festa della donna anche agli uomini per un futuro di maggiore tolleranza.
Bravo Banzo. Andiamo con la sigletta. Lori Anderson, appunto, una voce femminile molto interessante, e torniamo poi qui con te con la Repressione Today.
Good evening. This is your captain. We are about to attempt a crash landing.
Banzo, e insomma, oggi so che hai preparato una Repressione Today un po' speciale, no? Con delle informazioni d'attualità, come sempre, in questo osservatorio sulla repressione a Barcellona, in Spagna, ma anche in Italia e un po' nel mondo, ma oggi appunto centrato sulla questione dell'8 marzo, quindi questioni anche legate più a... Ma ce lo direi tu, legate a cosa?
Ma ti correggo, Steven, non è una puntata esattamente monografica, diciamo che per una serie di ragioni non ho avuto tempo né modo...
Male.
Però qualche notizia effettivamente più orientata, diciamo, all'altra metà del cielo, definizione che non mi è mai piaciuta, ma tant'è, l'abbiamo. E comincerei anche con una battaglia sociale importante che riguarda la Sicilia, che potremmo dire che è la battaglia antipodica, soltanto come posizione geografica, al NOTAV, cioè il No Muos, che si sta svolgendo in questi giorni, appunto, questa battaglia di rivendicazione nella zona di Niscemi, provincia di Caltanissetta. Però urge precisare che cos'è il MUOS.
Infatti fai bene a spiegarlo, perché non abbiamo mai parlato qui in radio.
È una sigla inglese che significa Mobile User Objective System, e sostanzialmente è un sistema di monitoraggio di tutti i sistemi militari, tutte le operazioni militari statunitensi, e consiste in 5 satelliti geostazionari e 4 stazioni da terra, che sono ubicate una in Virginia, una alle Hawaii, una in Australia e una appunto a Niscemi, in provincia di Caltanissetta.
Secondo te come mai hanno scelto sto posto?
Perché a 60 km dalla base militare di Sigonella.
Sigonella, quindi... che ricordiamo negli anni 87, il famoso...
Esattamente.
Vabbè, comunque sono altre questioni. Ma oggi parliamo di MUOS perché?
Parliamo di MUOS perché, dicevo la battaglia antipodica, ma solo geograficamente, al NOTAV, perché anche qui abbiamo... un'opera enorme che è avversata dalla popolazione, che sta cercando appunto di impedirne la costruzione con tutti i mezzi leciti. E in questo caso appunto abbiamo questo sistema che appunto presenta rischi per a livello di ecosistema e a livello di salute degli abitanti per l'ingente quantità di radiazioni che comporterebbe sul territorio, perché questo sistema funzionerebbe attraverso 2 antenne di oltre 50 metri di altezza, un poco meno di 50 metri, e quindi praticamente, e qui arrivo al punto che riguarda appunto le donne, abbiamo anche la mobilitazione di un comitato di mamme No Muos, cioè mamme, nonne, donne di Niscemi, che si sono mobilitate contro quest'opera che è portata avanti con la forza, basilarmente, grazie all'ingerenza americana. E c'erano state rassicurazioni da parte del console americano a Napoli il 15 febbraio che la costruzione dell'opera sarebbe stata interrotta. Il presidente regionale Crocetta, eletto da pochi mesi, si era pronunciato a favore di un'interruzione. E però cosa succede? Che sostanzialmente di nascosto è stata continuata la costruzione con operai locali travestiti da soldati americani. Quindi
addirittura?
Maniera... Sì, esattamente.
Cioè, proprio da film, commedia all'italiana?
Ecco, in questo contesto appunto, per impedire che questi operai travestiti entrassero nei cantieri, le mamme hanno fatto scudo umano e sono state brutalmente strattonate dalla polizia, con il risultato di un dito rotto di un piede per una delle 3 donne ferite e 2 donne contuse. Quindi diciamo è veramente ingiustificabile la gravità di questa aggressione per una causa sacrosanta, perché i danni ecologici e di salute che comporterebbe il MUOS sono estremamente consistenti. E per chiudere sulla questione No Muos, sono previste grandi manifestazioni a Niscemi il 30 marzo.
Ah, quindi magari ne approfitteremo per parlarne la puntata successiva di inizio aprile qui a Zibaldone.
Esattamente.
Passiamo dalla Sicilia a Barcellona, perché c'è un'altra notizia che hai trovato sui giornali e sulla web, che ha a che fare proprio con il Corte Inglese qui di Barcellona.
Esatto, questa è una notizia che non riguarda specificamente le donne, ma è sempre nel campo dei diritti, perché è una notizia, diciamo, sul tema dell'omofobia, di una curiosa rappresentazione che si è svolta sabato scorso davanti al Corte Inglese di Portal del Ángel, dove un gruppo di militanti per i diritti degli omosessuali hanno inscenato una curiosa protesta che prevedeva il bacio di una coppia gay, le finte proteste di una coppia teoricamente indignata e l'intervento di una squadra di disinfezione dai pregiudizi,
ma questo è interessante.
Sì,
eh?
Sì, sì, un gruppo di persone vestite come operatori sanitari che hanno lanciato per disinfettare dai pregiudizi la finta coppia che protestava delle piume rosa. Quindi una
è bella questa,
una protesta,
una bella...
sì, sì, molto molto carina, simbolica. Diciamo, a cosa era rivolta? Era un invito al Corte Inglese perché smettesse di commercializzare, di mettere in vendita nei suoi stabilimenti i libri di Joseph Nicolosi.
Che è?
Joseph Nicolosi è uno psichiatra americano, anche se credo che la definizione più azzeccata è ciarlatano, che sostanzialmente si è reso famoso con la sua discussissima terapia riparativa dell'omosessualità. Concetto non molto nuovo, che l'omosessualità deriverebbe da un ambiente familiare torbido, conflittuale, eccetera eccetera, e sulla base di queste premesse sarebbe appunto guaribile. Ovviamente le teorie di Nicolosi non hanno nessun tipo di riscontro nella comunità scientifica e il Corte Inglese non si è pronunciato.
Beh, secondo te si poteva pronunciare il Corte Inglese?
No, la FNAC ha già ritirato dalla vendita questi libri, che sono pubblicati da due piccole editrici cattoliche, Palabra e Encuentro.
Guarda caso, direi, no?
Guarda, non vorrei sparare sulla Croce Rossa, però.
Ma no, ma spara, in questo caso fai bene, spara,
bang,
spara.
Bang.
Ma ascolta, Banzo, Sicilia, Barcellona, e so che adesso dovremmo spostarci verso la Castiglia, perché c'è un'altra notizia che riguarda Madrid, il caso di cui abbiamo parlato in varie occasioni, di Alfon.
Esatto, Alfon, Alfonso Fernández al secolo, è un giovane ragazzo di Vallecas, quartiere di Madrid noto per il suo elevato grado di coscienza sociale, che era stato arrestato dopo lo sciopero del 14 novembre e detenuto preventivamente per 2 mesi con l'accusa di detenere materiale esplosivo. Adesso la questione, il tema pericoloso è che il suo avvocato è di sinistra.
Hai capito, questo è un problema. Ma è la notizia, chi l'ha detta? Insomma, dove viene fuori questa
la notizia sostanzialmente
fregnaccia?
È che la Brigata di Informazione della Polizia di Madrid ha mandato 2 dichiarazioni in separata sede a 2 giudici istruttori di Madrid, avvisandoli appunto del fatto che questo giudice era pericoloso in quanto vicino ai movimenti sociali e sembra, Steven, la risurrezione di un antico obbrobio italiano, il legittimo sospetto.
Hai ragione. Banzo, io farei una piccola pausa musicale, visto che abbiamo parlato di Nicolosi. Allora, Lucio Dalla e Nicolosi non c'entrano nulla, però gli vorremmo dedicare una canzone di Lucio Dalla che piaceva tanto ai nostri aficionados di Zibaldone su Facebook. Gli dedichiamo questa a Nicolosi, Disperato Erotico Stomp, e poi torniamo qui con la Repressione Today.
Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò. Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, e ti eran botte, Dio, che botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande figa. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo, sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta e essere normale. Quindi normalmente sono uscito dopo una settimana.
Insomma, la canzone è vero, era lunga, è lunga, però insomma meritava arrivare al finale di questo disperato erotico stomp di Lucio Dalla. Un concerto l'altro giorno, tra l'altro, a Bologna, per celebrare un anno dalla sua scomparsa e praticamente insomma celebrare quelli che sarebbero stati i suoi 70 anni. Ma torniamo alla repressione today. Abbiamo lasciato Madrid e il caso di Alfone, di queste accuse del suo avvocato di essere di sinistra, e passiamo,
sì,
invece,
che sono state respinte dalle associazioni di avvocati con la veemenza che è lecito aspettarsi.
Insomma, di questi tempi in Spagna, tra politica e giustizia, ne succedono di tutti i colori, quindi voltiamo pagina. Andiamo a Valencia, perché c'è una cosa interessante per quanto riguarda i pompieri della città levantina.
Sì, perché le ultime due notizie riguarderanno la piattaforma Afectados por la Hipoteca, che si batte per evitare gli sfratti. Abbiamo parlato molte volte di questo tema. sostanzialmente l'associazione di pompieri valenciana si è pronunciata solidale con la piattaforma e non eseguirà sfratti, non collaborerà a sfratti per ragioni che siano dovute a insolvenza, mentre è stato detto che in altri casi, ad esempio reclami da parte di vicini e cose di questo tipo, hanno partecipato, ma non in questo caso legato specificamente al tema degli sfratti, anzi devolveranno alla piattaforma parte dei loro stipendi per le ore di straordinario nelle Fallas, che evidentemente sono una situazione che a Valencia giustifica il lavoro straordinario, e anche parte degli stipendi del 2013. Quindi è bello vedere che anche da parte dei pompieri c'è diciamo una risposta di carattere positivo a questa mobilitazione sociale. E non sono stati gli unici quelli di Valencia, perché anche in Galizia, a Murcia, a Madrid e anche in Catalogna, però non ne avevamo ancora parlato, quindi ne ho approfittato.
Hai fatto
per
riassumerlo. Bene, e tra l'altro è una bella notizia. Però c'è dell'altro anche sulla piattaforma, o sbaglio?
Sì, una notizia curiosa, diciamo che non avendo lo spazio per parlare di tutto, ho preferito evidenziare questa notizia che è un po' laterale, un po' più di costume se vogliamo, ma mi sembrava comunque interessante parlarne qui in trasmissione. E diciamo la piattaforma sostanzialmente per raggiungere una diffusione più capillare, andare oltre le reti sociali, la grande stampa, diciamo quali sono i mezzi di comunicazione, Steven, più letti in generale in un paese? La stampa rosa.
Eh certo,
esattamente. Quindi la piattaforma Affectados por la Hipoteca ha aperto questa settimana una rubrica diciamo che si occupa delle tematiche che stanno a cuore, quindi segnalare casi di sfratti che succedono ai lettori o a amici dei lettori, sulla rivista Pronto, che è una delle più lette di Spagna. E diciamo che da parte della piattaforma ci sono state anche delle polemiche interne, però è stato rivendicato come una maniera utile di raggiungere un pubblico immenso che prima non era stato toccato dalle ragioni della protesta. E in concreto occuparsene sarà Ada Colau, nel senso che da parte della rivista era stata richiesta la portavoce di cui abbiamo parlato varie volte, è stata richiesta una firma, ma Colau ci tiene a precisare che la redazione è collettiva e che la redazione, la scrittura della rubrica è collettiva, e che gli incassi, cioè il compenso di questo lavoro, viene devoluto interamente alla piattaforma. Quindi
benissimo, una bellissima questa
settimana con la rivista Pronto c'erano 11 adesivi di Stop the Saúcios.
Bene. Banzo, un paio di annunci su manifestazioni, vero?
Esatto, questa mi tocca personalmente perché da molto tempo sono in paro, disoccupato. E questa domenica, domenica 10, saranno 60 manifestazioni in tutta la Spagna, 6 milioni di buone ragioni, quanto il numero dei disoccupati, dei parados, come si dice in spagnolo, e convocate dalla Cumbre Social, che è una piattaforma che riunisce, oltre ai grandi sindacati, più di 150 sigle di ogni tipo. E per quanto riguarda la manifestazione di Barcellona, si comincerà alle 12 a Piazza Catalunya con Passeig de Gràcia.
Perfetto.
Poi segnalo un altro evento.
Qual è?
Il concerto organizzato da Rereguarda Moviment, che sarà venerdì prossimo. Lo ricorderò anche venerdì prossimo, però così lo faccio per tempo, diciamo. E sarà al centro sociale La Stiglia dell'Hospitalet, sarà presente fra gli altri artisti gli Adversaris, notevole gruppo hip hop catalano al quale appartiene, il cui MC è Pau Yonk, di cui abbiamo parlato varie volte nella rubrica, attivista di Sabadell. E il tema, il lemma del concerto è Non se identifichem, per la campagna appunto contro l'identificazione da parte della polizia
e la riforma del codice penale, insomma, che c'è in ballo in questo tempo. A proposito di manifestazioni, ricordiamo che in questo momento è partita alle 6:30 a Plaça Catalunya, c'è la manifestazione femminista di oggi per l'8 marzo qui a Barcellona, quindi se la state seguendo e volete informare potete chiamarci in diretta qui al 933177366. E poi all'interno di queste giornate d'azione femminista autonoma, consultate nella pagina web se va a armar la gorda, perché ci sono molte attività oltre alla diciamo radio cronaca di oggi, lo speciale tra Radio Contrabbanda e Radio Bronca, che ci ha accompagnato fino alle 6 qui sui 91.4 FM a Barcellona, ma ci sono molte altre attività anche nei prossimi giorni. Andiamo con un po' di musica, di passare alla Trash Zone della carissima Vinini che c'è qui con noi, e ci andiamo a ascoltare un gran pezzo di Franco Battiato, perché anche lui sarà tra poco qui a Barcellona, sarà mercoledì 20 marzo alle 9 l'Auditori, e il giorno dopo ci sarà un altro italiano, Ludovico Einaudi, giovedì 21 marzo, sempre alle 9, in questo caso al Palau della Musica Catalana. Maggiori informazioni, comprare i biglietti online alla web di theproject.es. Quindi ci andiamo a ascoltare uno dei maggiori successi di Franco Battiato, eccolo qui.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Bandieri macedoni, gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente, mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
un certo centro di gravità permanente, che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Govaron, govaron, raccogliere ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
un certo centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Over and over again.
Battiato di sottofondo, davvero, insomma, è arrivata in tutti i sensi la nostra carissima Eva. Ciao Eva, come va?
Ciao, bene. Cos'è questo carissimo?
Ma l'ho sempre detto, scusa, devo smettere adesso. Ma bando alle ciance, Trash Zone oggi dedicata a...
Oggi è l'8 marzo, giornata della donna, quindi la dedichiamo a una donna.
Andiamo sulla sigla e poi ci dici chi è?
Certo, chiaro.
Eccolo qua, Pierino.
Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti
Eva, insomma, qui c'è il banzo che scalpita. Immagino che la signora Gina che ci starà ascoltando sta scalpitando anche lei, vuole sapere insomma, trash al femminile quest'oggi, trash rosa.
Esattamente, oggi trash al femminile, non so se proprio rosa, però sì.
Beh, insomma, se è femminile è rosa in questo senso.
Infatti oggi essendo l'8 marzo, giornata dedicata alla donna, ho pensato di dare un tocco di brio.
Di brio?
Sì, perché è una giornata così quasi primaverile, e portare un po' di sano trash al femminile. Quindi diciamo che la rubrica di oggi l'ho voluta dedicare a una classica icona degli anni 80, del trash anni 80, e stiamo parlando
di chi?
Se io ti dico Giovanna Coletti, tu dici ma chi è questa?
Beh, Giovanna Coletti, non so, il Banzo vuole dire qualcosa o no?
Giovanna Coletti, non so, credo sia una commercialista.
No, non credo. Eva chi è?
Meglio nota al pubblico con il nome di Jo Squillo.
Ah, vabbè, allora.
Esattamente. Classe 1962. Ah. La figura punk trash di Jo Squillo degli inizi possiede, devo ammettere, un discreto fascino.
Assolutamente, insomma.
Attenzione.
È un trash, è un bel trash questo, dai, diciamoci la verità. È un po' kitsch, ma insomma,
esatto,
di grande qualità.
Nonostante tutto, e nonostante, diciamo, quelli che sono i suoi testi, che sono piuttosto adolescenziali e poveri a livello espressivo, rappresenta però negli anni Ottanta, volente o nolente, qualcosa di assolutamente nuovo, contornato da performance tanto trash quanto provocatorie. E dopo ti dirò di che cosa stiamo parlando, che è molto,
infatti voglio
è
sapere,
molto curioso,
voglio sapere.
Immagino rimarrai affascinato.
Ah, benissimo.
Allora, dietro a questo personaggio, quindi indefinibile cantante, presentatrice, showgirl e musicalmente impalpabile, si nasconde una vera e propria riot girl ante litteram.
Wow.
Una specie di carny love italiana. La fantastica Jo Squillo, quindi tra la fine degli anni 70 e i primissimi 80, è una protagonista del punk milanese, con la sua formazione tutta femminile che chiamarono Candeggina Gang. Bellissimo nome.
Gran nome, sì.
Esatto, con cui incide il 45 giri Sono cattiva e Orrore nel 1980. Appunto, ci sono forti accenti antimaschilisti nei testi di questo gruppo, della Candeggina Gang, che non mancano di ribadire durante le loro esibizioni live. Una delle performance di cui ti parlavo si tratta quella del marzo, siamo sempre a marzo 1980, durante la quale lanciano dei Tampax macchiati di rosso su uno scioccato pubblico in Piazza Duomo a Milano.
Grandi,
mi sembra
bellissimo.
Meravigliosa questa cosa.
Brava, è vero, questo è meraviglioso.
Esattamente. Nello stesso anno poi che cosa succede? Si presenta addirittura come capolista del partito rock, pensa un po'.
Ma è un po' come Jello Biafra fece a San Francisco, no? Il leader dei Dead Kennedys. È interessante.
Interessante.
E hai qualche notizia sul loro programma, su queste cose?
No, questo non lo so, so solo che arrivò a presentarsi alle elezioni comunali, non so di
non
più
sai altro.
Al
Vabbè.
Riguardo, perché non c'erano molte notizie, immagino che non abbiano proprio sfondato. Comunque, tutto questo fervore musicalmente però purtroppo si traduce un po' in uno scialbo panchettino, un po' elementare. Alla Ramones. Comunque, il salto di qualità Jo Squillo lo fa in realtà nel 1981, quando cambia il suo nome in Jo Squillo Electrics, attenzione, e pubblica un LP che vi consiglio assolutamente di ascoltare, meraviglioso, che sia Girl Senza Paura.
C'è Ragazze Senza Paura?
Esattamente, dove c'è un po' meno di punk e un po' più di new wave. Le canzoni, bisogna dire, sono tutte praticamente uguali, però ne spicca una in particolare, un capolavoro punk trash dal testo grottesco che ci andremo subito ad ascoltare, e quindi insomma, violentami. Oltretutto, caro Steven, questo testo è presentato in questa clip che andiamo a sentire da Vasco Rossi.
Allora la sentiamo
che
subito.
Che sbaglia il titolo della canzone e lo chiama Strapazzami, anzi Strapassami.
E allora andiamo a sentirla, Jo Squillo, Violentami.
E adesso tocca a Jo Squillo con il pezzo che si chiama Strapazzami, no, anzi, violentami subito. Yeah.
Ragazzi, spero che abbiate capito, sta iniziando una nuova avventura. Violentami, piccolo, violentami sul metro, violentami, piccolo, violentami sul metro. Ma se aspetto alla fermata, sembra buia la giornata, un po' paura, eccitazione per i cavi, ad alta tensione. Violentami.
eccoci qua, è finita così di colpo, un pezzo meraviglioso, è proprio un punk unico. Infatti guarda, io la lascio adesso di sottofondo, anche tra l'altro.
Esattamente, poi vi consiglio assolutamente di ascoltare, guardare lo splendido videoclip di Schizzo Schizzo,
che questa
altra canzone
che non la sentiremo,
che si
oggi
trova, non la sentiremo per mancanza di tempo, si trova sempre in questo album Girl Senza Paura.
È un attimo, mandiamo una canzone che ci stanno chiamando magari dalla manifestazione, mandiamo quella dopo, del reggiseno.
Mi sentivo sola, depressa e stanca della vita. È duro con i ragazzi, sai, essere solo un'amica. Allora ho guardato nello specchio, nessuno me l'aveva mai detto, ma ho capito che era ora di cambiare. Il reggipetto.
Abbiamo dovuto insomma anticipare questa canzone, Eva, che so che l'avevi pensata per dopo, ma insomma ci chiamavano, pensavo fosse dalla manifestazione, invece erano
sì,
altre cose.
Sì, soprattutto perché manca tutto il background di questa canzone, che messa così non si capisce.
Infatti adesso hai il tempo comunque di dirlo.
Che c'entra con il resto, insomma. Diciamo che gli esordi punk di Joe Squillo sono indubbiamente la cosa più interessante della carriera di questo artista, che non è riuscita esattamente del tutto a comprendere appieno, direi a comprendere quasi per niente, la rivendicazione femminista, o quantomeno a portarla avanti con lo stesso fervore degli inizi. Probabilmente non le avevano spiegato bene come funzionasse, ma almeno ci ha provato. Così quindi, mentre negli anni 60 le femministe bruciavano in piazza i loro reggiseni, Joe Squillo, come se niente fosse, in un album più recente del 94 a suo modo ci regalava un capolavoro, Demential Dance Rap, inneggiando quindi i pro e i contro dell'indumento femminile per eccellenza, fallendo però totalmente il suo tentativo di rivendicazione. Infatti il reggiseno, quel genio di Joe Squillo, ha provveduto e ha portato in luce i veri problemi delle donne, a quanto pare. Dice questo pezzo: come sei utile a tirarmi più su quando la gravità mi tira giù, ti voglio a balconcino di pizzo di catene per aiutarmi a dire ti voglio bene.
Beh, insomma, proprio un testo fantastico. Profondo.
Esattamente, il reggiseno quindi come forma di femminilità per Joe Squillo, che era poi la canzone che hai anticipato poco fa. Purtroppo però che cosa succede? Che chiusa la stagione, diciamo, del punk.
Magari facciamo sentire ancora un piccolo pezzo di questa canzone, dell'Oder.
Sì, magari sentiamo giusto l'inizio.
Ah, l'inizio? Ok, allora andiamo a risentircelo. Eccolo qua.
Reggipetto.
Beh, insomma, adesso abbiamo risentito questo pezzo perché ci voleva l'introduzione di Eva. Insomma, però siamo passati dagli anni 70-80 punk a questa fase un po' mistico o del reggiseno di Joe Squillo nella metà degli anni 90, ma poi che altro c'è?
Poi diciamo, purtroppo, come dicevo, Joe Squillo si lascia contagiare del tutto dalla decadenza catodica, quindi abbandona il punk si trasforma in pop, il pop addirittura nella bassezza di un pop dance latino di infima qualità. Quindi diciamo che il suo femminismo agguerrito si riduce a questa canzoncina un po' triste, che però molto popolare, che era Siamo Donne, un pezzo piuttosto insignificante ma di enorme successo, cantato in coppia con un'altra grandissima icona dalle prosperose forme,
è molto amata in Spagna tra l'altro,
esattamente, a cui di rimando in qualche modo voglio rendere comunque omaggio. Sto parlando di Sabrina Salerno e ci andiamo ad ascoltare appunto per chiudere questa Trash Zone di oggi la loro canzone Siamo Donne.
Eva, grazie di aver recuperato Joe Squillo, grazie per il trash rosa di oggi della Trash Zone, ci rivediamo la prossima settimana e andiamo con Joe Squillo e Sabrina Salerno, Siamo Donne. Forse abbiamo lasciato anche troppo questa canzone, insomma, che è proprio del trash italiano di 15-20 anni fa, bene o male. E approfittiamo per ricordarvi ancora un paio di cose, cose più serie. Cioè, innanzitutto domani sera alle 9 ci sarà la pièce di Heiner Müller Quartet messa in scena dalla compagnia Laboratorium Teatro. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa qui a Zibaldone, è venuto a trovarci Sergio Sivori di Laboratorium Teatro. Quindi alle 9 a Rai Art, Calle Carders 12 nel Barrio del Born. L'ingresso è 5 euro e semmai eventualmente la tessera Rai Art, quindi un prezzo politico per un posto che tra l'altro quest'anno compie 20 anni, Rai Art, un'associazione culturale molto interessante nel centro di Barcellona. E poi ancora, questo sarà un po' più avanti, venerdì 22 marzo continuano gli incontri del Festival Cose di Amilcare, il concerto sarà quello del grande cantautore portoghese Sergio Godinho accompagnato dalla catalana Marina Russeglia al Teatro Gioventut dell'Hospitalet, venerdì 22 marzo alle 9, trovate più informazioni sulla web di Cose di Amilcare o del Festival Barnasanz. E per chiudere, altri tre incontri diciamo legati alla comunità italiana e alla politica, in questo caso tre documentari che vengono dall'Italia e saranno proiettati il prossimo fine settimana. Cominciamo con sabato 16 marzo alle 19.30 a Can Batlló, nel quartiere della Bordeta vicino a Sanz, con la presenza della regista Notav Los Indios del Valle, tradotto insomma al castigliano, infatti sono in lingua originale e sottotitolati tutti al castigliano. E poi lunedì 18 marzo, sempre alle 19.30, in questo caso nel quartiere di Sariala, Casa Orlandai, ci sarà Lo Sbarco, sempre con la presenza dei registi. E per chiudere questa trilogia, martedì 19 marzo alle 18.30 all'Ateneo La Flor de Maggio del Poblenou ci sarà Black Block. Quindi insomma ci sono varie cose molto interessanti. Ecco, adesso sento una telefonata, ho già paura di sapere chi possa essere. Vabbè, rispondiamo. Sì, pronto?
Pronto?
Eccola.
C'è i nani?
No, signora.
È la mamma.
Ho capito. Signora, beh, innanzitutto, buon 8 marzo, oggi è la festa delle donne.
Oh, grazie, Zabaglioni.
Sì, signora, sa che ha sbagliato numero, no?
No, non ha sbagliato il numero.
Ah, voleva chiamare noi?
Sì, sì, volevo chiamare voi perché mi dovete passare con il Dani.
Sì, ma sa anche benissimo che noi non sappiamo nulla di suo figlio, cioè non l'abbiamo
non
mai conosciuto.
Ma niente, tu sei un furbacchione.
Ma non sono un furbacchione, signora, suo figlio non lo conosco proprio.
Senti, comunque sia.
E come comunque sia, così interrompe un programma radiofonico per raccontarci i fatti suoi.
Non è che racconto i fatti miei, è che volevo farci gli auguri a tutte le donne del il mondo.
Anche alla Vignini?
E soprattutto alla Vignini.
Le piace la trash zone a lei, signora, un po'?
A me mi piace tantissimo, sì, questa trash zone.
Ma la Squillo, la Joe Squillo l'ascoltava?
Senti, con me quando parli con me ti devi pulire la bocca con il fornetto. Sì. A me Squillo non me l'ha detto mai nessuna.
Ma beh, questo è positivo, scusi signora, ma c'è stato un malintendito, come si dice in Spagna. Il Banzo sorride, sa?
Ciao Banzo, figlio radiofonico adottivo.
Buonasera signore, è sempre un piacere parlare con lei.
È un piacere mio, vedo che oggi hai un pochino più di globuli rossi nel sangue.
Che senso, sì, signora?
Perché a volte parla un po' flemmatico, oggi lo vedo un po' divertente.
Ma,
Mi sembrava di essere abbastanza flemmatico.
Anche troppo, io
Mi sono pulito la bocca con vari prodotti. Col mastrolino le va bene?
Senti, quando parli con
me... Dai signora, dai, non si può, sempre così permalosa. Cosa che ci vuole dire questo?
Ai figli bisogna dargli un'educazione.
Ma ormai è tardi, il Banzo ha 32 anni.
Se ci avessi avuto una figlia io...
Vabbè, meglio che non ce l'abbia avuta.
Senti, volevo raccontare brevemente la storia della festa della donna che ha scritto la Teresa su Facebook.
Addirittura, su Facebook l'ha scritta.
Certo, c'era una volta una fabbrica di 10 piani. Questa città della fantasia della fabbrica si chiamava New York.
Scusi, come?
Newark.
Ah, va bene, nome un po' strano.
È un nome di fantasia.
Ah, ok.
In questa fabbrica di Newark ci lavoravano tante donne italiane, anche quelle dell'est, però facevano lavori normali, e che facevano le sarte, tagliavano, cucivano tutto il giorno e non potevano né parlare né cantare.
E cosa facevano quindi?
Le sarte.
Ah, va bene.
Se facevano le sarte.
No, certo,
però
scusi.
Certo, se tu le sarte poi gli dici che non puoi cantare, non puoi parlare, è un po' un problema.
Immagina se lo dicono anche alle mondine che...
Immagina tu.
Vabbè, insomma.
Allora, una di queste ragazze che si chiamava Alexandra disse: basta di lavorare, sciopero, e anche di fare di mangiare, di fare i letti, il bucato, la spesa, accompagnare tua mamma al dottore che sta meglio di noi, con la scusa dell'Alzheimer ci si otterra tutti prima. Ecco, basta.
Basta.
Vogliamo i nostri diritti.
Quali?
I diritti.
E quali?
I diritti.
Ah, va bene, così. Un concetto un po' vago.
I diritti delle donne, le sanno tutti. Se lo so io, lo sai tu che ce lo diciamo a fare.
Ma infatti,
Ecco, chi se ne frega, ha detto il padrone, perché tanto lui aveva la donna di servizio. Allora, la donna di servizio ha detto, sono mica scema io. E allora qui stava bollendo in pentola la rivoluzione, disse, il culo te lo pulisci da solo, con rispetto.
Vabbè,
del culo,
signora...
il culo del padrone, e si può dire, caro direttore padrone, e butto anche via la carta igienica, così per dispetto.
Ma questa Teresa si è presa qualcosa prima di scrivere questa cosa?
No, la Teresa ha scritto una storia basata su fatti reali,
vabbè.
Infatti secondo me questo è il fatto reale.
Vabbè, prego, continui, scusi se l'ho interrotta.
Il direttore è andato a lavorare e c'aveva un po' fastidio, un fastidioso fastidio quando ce l'hai nelle mutande, un fastidio quando ti... Tu Banzo, ce l'hai mai questo fastidio che ti picca, diciamo?
Ma non ho capito esattamente a che fastidio si riferisce, con tutto il mio candore e la mia ingenuità.
Ma quando non ti pulisci bene, poi stai tutto il giorno che ti muovi sulla seggiola.
Oh sì, a volte può succedere anche pulendosi bene, signora.
Ecco, vedi, allora questo direttore era molto incomodo. In questo momento disse, ecco, se facciamo una cosa. Alle 5 facciamo la pausa con te pasticcini se tornate a lavorare. E se fate una bella produzione vi do anche lo sconto al 30% a Lupi. E le donne sono tornate a lavorare.
Ah, così subito?
Sì, subito. Però lui, per cattiveria, che era un uomo cattivo, li ha chiusi dentro.
E?
E ha messo su l'acqua per il tè, perché quello lì sì, l'acqua per il tè si poteva mettere su, ma poi è andato al bagno e niente, è scoppiato tutto, un incendio, un disastro, questi poverini non potevano uscire.
E?
E sono morte bruciate.
Caspita.
E alcune si sono buttate senza speranza. Tu lo sai che io sono molto sensibile alle persone che si buttano dalle finestre.
Certo, lo so, signora.
Ne abbiamo parlato tante volte. Allora, volevo annunciare che domani sabato l'associazione Mamme Preoccupate con i Figli in Spagna faremo l'evento su Facebook Salta Donna. Un salto per migliorare la tua condizione.
Mi auguro che non salti.
È anche un
signora.
Modo per scendere in piazza più rapidamente.
Ma dipende come dopo ci si arriva in piazza. No?
Ci vediamo nella caserma dei pompieri di via Le Mani dal Naso E1 e per saltare sui materassi dal 10° piano. Un'esercitazione e dimostrazione, perché è una dimostrazione. Questa qui per dire basta ai soprusi contro le donne.
Brava signora.
Che quindi... poi la colpa di voi uomini.
Quale?
Voi uomini è la colpa dei diritti delle donne, che non posso dire.
Vabbè, è colpa del Banzo, su, diciamolo.
Perché gente come il Banzo poteva fare, potevi fare a meno di fare gli elettrodomestici, Banzo, no?
Hai capito, Banzo?
Tostapanni, mixer, frullatore, tritacarne. Ecco, tu ce l'hai tutte, la peggio di tutte è la lavatrice. Che l'hai inventato a fare, Banzo, la lavatrice?
Rispondi alla signora.
Sono annichilito. Se fossi davvero così capace di inventare cose a quest'ora non sarei disoccupato.
Ma dai, basta sempre lamentarti sulla tua condizione, insomma. No, signora, glielo dico
sempre, però ha fatto questa lavatrice lui che restringe i maglioni. Non siamo noi donne che restringiamo i maglioni, sono le lavatrici che avete costruito voi uomini.
Lo dica forte,
l'ho costruito,
signora.
Io personalmente,
ecco, il Banzo in particolare.
Vabbè, signora, quindi insomma arriviamo al punto. Cos'altro ci vuole dire? A parte convocare...
Solo salutare il Dani, perché lui, quelle signorine spinte lì dei film spinti che fa il Dani, che hanno... Quelli hanno tanti diritti riconosciuti, questo bisogna ammetterlo. Loro sono molto avanti nei diritti del lavoro e loro possono cantare, vabbè, gridare, strillare il loro punto di vista.
Ma insomma, il punto di vista del regista forse, no?
Vabbè, ma loro possono cambiare anche la loro posizione lavorale.
Beh sì, la posizione la cambia una volta, quello è vero.
Infatti, donne e uomini, dovresti prendere tutti esempio da questo lavoro. I film spinti si dovrebbero studiare all'università.
Alle scuole, no?
E anche nelle scuole.
Ah, beh, signora, qui stai dicendo cose un po' forti, lo sa, eh?
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 Eh? Cioè, certo!
Va
e
bene.
I diritti delle donne!
Beh, sì, va bene, insomma, non so.
Allora, tra i diritti delle donne, donne, anche voi potete calzare il preservativo, ma soprattutto, ciao, baci a tutti, tu, Banzo!
Arrivederci, signora.
Mettine due!
Già calzato la casa.
Ciao!
Arrivederci, baci, signora, buona festa della donna. Vabbè, sono arrivati anche gli applausi per la signora Gina. Insomma, oggi è un po' veramente rivoluzionaria la signora Gina. Vabbè, ma andiamo, perché la puntata continua e stiamo ormai, ci mancano 40 minuti per finire queste due razzibaldone. Andiamo con una canzone di Davide Riondino, che ha suonato ieri qui a Barcellona, e poi gli abbiamo rubato un paio di domandine, gli abbiamo chiesto un po' di cose. Questo è solamente un succo, diciamo così, di qualche cosa che ci ha detto sulla situazione politica italiana. Andiamo con Le ragazze di Milano, una canzone di qualche tempo fa di Davide Riondino. Eccola qui.
Ragazze di Milano, ragazze malandrine, con le vostre sottane che coprono le trame delle vostre trine, le trine della nonna, color malinconia. Ragazze di Milano che somigliate tutte ad una zia, la zia degli anni 30, coi suoi capelli corti, i suoi vestiti neri, le sue cravatte ed i suoi misteri, con le fotografie alle pareti, quasi sempre nero e bianco, ed il mazzo delle carte, ed il manifesto d'arte, con la luce sul comodino, ed il libro aperto al segno, il tubetto d'aspirina, e la porta aperta ai sogni. Ragazze di Milano, ragazze con turbanti, con mille scatoline per le reliquie dei vostri amanti, la sciarpa la mattina verso la biblioteca, e l'R per la scala, i pantaloni neri per la discoteca, la macchina di notte e farsi accompagnare, e stare sotto casa per fare i conti, per raccontare dell'ultimo arrivato, e finalmente, finalmente poi di quello sguardo e di un gesto fatto sempre un po' in anticipo, un po' in ritardo, e poi sali le scale con dentro ancora il ritmo e l'ultima melodia, quattro giri della chiave e un istante di malinconia, accendere la luce, guardarsi nello specchio, guardarsi molto a lungo, fare le facce, immaginarsi vecchia, telefono che suona, ora di confidarsi, le notti di Milano sono un intreccio di voci basse, e da un momento all'altro arriva lo straniero, prepara il tuo sorriso ed aspetta i passi sulla ringhiera, e il letto ad una piazza diventa grande all'improvviso, grande come le tue braccia, grande come il paradiso, e l'angelo riparte gentilmente con la radio che si spegne, porta che si chiude, sigaretta che si accende. Ragazze di Milano, ragazze scapigliate, con le
vostre nottate di bar di musica disperate, la vostra cortesia, la vostra sfrontatezza e la vostra innocenza, l'intelligenza, la leggerezza. Ragazze di Milano, signore di domani, siamo qui che vi guardiamo, siamo davvero nelle vostre mani. Abbiate compassione di noi altri navigatori, per l'omeno quant'anni avete, per gli ingegneri, per i dottori. Apriteci la porta nella notte, con dolcezza e noncuranza. Noi non siamo un'occasione, ma voi siete una speranza, ragazze di Milano.
Insomma, sì, ci sentiremo un paio di cosine che ci ha detto ieri sera Davide Riondino. Non ci saranno le domande, sono degli sprazzi. Troverete magari le cose più lunghe poi sul nostro sito. Eccolo qua, gli abbiamo parlato di politica e del Movimento 5 Stelle di Grillo.
Nel fenomeno 5 Stelle confluiscono un'infinità di cose. Crisi dell'ideologia, di disgusto verso la gestione della politica, che è stato manifestato a più riprese, non necessariamente a quelli di 5 Stelle. C'è il Social Forum a Firenze, quando fu 2005 forse, marciavano per Firenze decine di migliaia di giovani che adesso votano tutti Grillo, ma a quei tempi là erano tutti con il Social Forum, e l'aveva organizzato l'onesto governatore della Toscana Martini, che è un PD, che in questa elezione è stato anche sempre tenuto a parte, trascurato. Quindi il fatto che sia 5 Stelle è colpa soltanto della incuria della sinistra, della disattenzione dello snobismo becero della sinistra e della crisi, perché precipita poi dentro questo movimento tutto quello che un tempo precipitava nella Lega, che qui in Catalogna precipita in autonomia. C'è uno scontento di massima rispetto alla vita che si fa. La cosa incuriosa è che in queste elezioni abbiamo votato 2 miliardari, hanno vinto i milionari, l'unico che ha perso è quello che non aveva soldi, Bersani. Quindi vuol dire che la gente vota per quelli che hanno il carisma del denaro. Siccome manca il denaro, io suppongo che essendo il denaro una specie di religione, alla fine chi vuole il denaro, che non c'è più, voti per qualcuno che è stato consacrato dal denaro, perché è diventato ricco. Se tu sei ricco vuol dire che il denaro ti ha strizzato l'occhio e tu sai di che si tratta. Se tu non sei ricco, probabilmente se io ho un problema relativo al denaro, tu non sai che dirmi perché non lo conosci il denaro. Il denaro lo conosce meglio, cioè un medico che fa delle operazioni... si presume che sia toccato dal dio della medicina, quindi se devo fare un'operazione vado da un chirurgo, no? Non da un medico che non sa come aprire un corpo. Berlusconi e Grillo sanno come aprire i corpi, sanno come fare i soldi, sanno come moltiplicarli, come uno inventando finanziari alle Bahamas, quell'altro inventandole in Panama. Il denaro nero che ha fatto Grillo è enorme, dentro i concerti, gli spettacoli e così via, per tutti gli anni 70, 80, 90 avevano un margine almeno del 30% di nero, no? E poi la gente che produceva Grillo non è che fossero dei santi, era, non so chi fosse, era uno degli impresari, quelli normali, non è che era una cooperativa di impresariato onestuomini. Questa cosa ha alzato di molto il grado di complessità, no? che era in grado di sostenere un tempo un povero normale. Quindi abbiamo dei poveri, della gente che prima vedeva quattro persone, andava in giro tre volte nella vita, adesso vanno in giro in Perù, vedono il Machu Picchu, cambiano quattro fidanzate, hanno otto macchine nella vita, fanno una serie di cose, sanno distinguere un vino del nord da un vino del sud, analizzano i cotechini, ecco, fanno tutte cose così. A questi qui è stato un sogno esaltante, non è mai successo che una civiltà avesse a livello di massa questo livello di raffinatezza, di complessità, di gusto. Per cui alla fine si erano abituati, e questo gli dà il denaro. Una volta che glielo levi, sono rimasti come delle merde. Cioè, com'è possibile? Non posso più andare alla fiera gastronomica, non mi tocca mangiarmi i tortellini cattivi della vita, no? La sagra del carciofo. Io voglio il vino di Jean Valjean e voglio fare il corso con la sommelier, poi dopo trovare la bulgara perché vado a fare... E non lo trovi più. Quindi è una colossale delusione. Questa grande delusione economico-religioso si rovescia dentro il votagrillo, come una specie di protesta contro il fatto che non gli danno più i soldi, la paghetta, cioè non c'è più la possibilità di avere questa complessità. Quindi non è un'ideologia in crisi, che quindi dentro questa protesta per la mancanza di soldi, per la mancanza, per la fine di un tenore di vita, poi puoi trovare dentro questa cultura del denaro disillusa, che va non a caso su due miliardari, Grillo e Berlusconi, a cui domanda, all'uno rendimi i soldi come hai detto, tu che sai come si fa a averli, all'altro correggi perché tutto è colpa della cattiveria di alcuni, va bene, se tu ci purifichi e li purifichi noi torneremo ricchi. Questo qua è perché è un'ideologia del denaro, è una religione. Dentro questa cosa ci sono pezzi di disillusione cristiana, che vota per Grillo, che dice no, questi non sono puri, no? Altri pezzi di ideologia socialista, lo Stato dovrebbe statalizzare le banche, altri fascista, dovremmo trovare dei sani principi, questi sono dei forti, altri semplicemente diciamo quasi mafioso, cioè di distruttiva, come dire, ci stanno sul culo, sgozziamoli tutti. Quindi tutte queste ideologie, fascista, comunista, socialista, nichilista e compagnia bella, religiosa, così, confluiscono dentro un altro grande vettore che culturalmente possiamo definire come la cultura del denaro, la religione del denaro, l'ideologia del denaro, cioè il citoyen consumatore che vota per Grillo, non cosa. Cioè lui raccoglie intorno a un'elite di cittadini consumatori, infatti i suoi stemmi sono poi i computer, la rete, non il buon tempo antico, no? Però anche la gente che vuole il buon tempo antico vota per Grillo. La cosa che mi sembra molto interessante è proprio il fatto che sia il denaro la chiave, non si è mai parlato del denaro come tanto come in questi 4-5 anni, non solo perché non c'è, ma perché proprio perché ci si crede. Tu dici sacrifici, perché? Sacrificio è un termine religioso, ragazzi, cioè si piglia un agnello, si sgozza, si lega, si mette su un altare e si sgozza, il sangue dell'agnello decongestiona la colpa collettiva, no? Attraverso una cosa. Le tasse, i sacrifici che stiamo a monte erano un obolo sull'altare del ritorno della ricchezza, né più né meno. I sacrifici che chiede Grillo, gli sgozzamenti di agnelli o di caproni, sacrificali, parlamentari, casta e compagnia bella, sono analoghi sacrifici per il ritorno del benessere, della ricchezza. È tutto, sta registrandosi una specie di rituale pagano, capito? Molto arcaico.
E abbiamo sentito Riondino che ieri, insomma, erano degli stralci, quindi erano degli spezzoni di una chiacchierata. E la puntata oggi, lo sapete, è anche dedicata, un po' ci hanno accompagnato Lucio Dalla e Lucio Battisti. Andiamo a sentirci un'altra canzone che è stata molto votata sul nostro Facebook, Zibaldone Radio Contrabanda, lo ricordo, di Lucio Battisti, che è Confusione, una canzone meravigliosa, eccola qui.
Io perché non dovrei dirti tutto quello che sento nel cuore? Parlarti di tutto, anche di un nuovo mio amore. Sei o non sei, sei o non sei al di sopra di ogni mia grande passione. Confusione. Confusione. Mi dispiace. Che il carbone bruci meglio è un abbaglio.
Oh, ed eccoci qui,
Eccoci pronti dopo.
Ancora lei?
Dopo questa noia, di rompiamo la noia, no, di questa trasmissione.
Guardi, lei,
sì, fuori ci sta uno che diceva proprio che palle. Meno male che sei arrivato tu.
Ma chi è che l'ha fatta entrare oggi?
Il signore che stava, l'usciere.
Ma che, non abbiamo un usciere a contrabbanda?
Come no?
Oggi c'è un sacco di gente, perché sai che oggi è la giornata 8 marzo, c'era un sacco di gente, si è reso conto o no?
Sì, oggi infatti.
Hai informato dei fatti?
8 marzo, sì, infatti tutti i fatti, sono tutti fatti.
Ma non è vero.
È 8 marzo.
E cos'è che ha da dire lei al riguardo?
Al riguardo che io l'8 marzo e il 9 invece resto a letto.
Perché cosa farà stasera?
Stasera niente, faccio festeggio io.
Con chi?
E tutte le mie donne.
Ah, sono tante?
Sono molte, tante donne, tutte molto belle.
Ma ci sarà anche suo fratello?
Mio fratello a casa a scrivere, che scrive lui.
Lo lascia scrivere?
E lo lascio scrivere.
Lo faccia divertire anche suo fratello.
A giorni alterni, diciamo, un giorno lo lascio scrivere a macchina da scrivere, l'altro giorno scrivo con la penna.
Si diverte più con la penna?
Si diverte lui a scrivere, perché lui è un...
Perché?
È perché è un buon tempone della scrittura. Lui di mestiere fa il pipisottista.
Cioè?
Che fa fare la pipì sotto alla gente dalle risate.
Bruno, sì. Ancora continua lei con questa professione?
Con questa professione che è molto onorevole.
Ma lei cosa fa nella vita?
Io il comico.
Il comico, sì.
Comico serio.
Trova ancora delle date?
Trovo un po' di tutto. Un po', c'ho pure la gente.
In che senso?
La gente.
Cioè, alla gente, sì. L'apostrofo gente o alla gente che la segue?
La gente che mi segue, diciamo, e che mi procura tutte le serate.
Sono grandi fan?
Grandi fan. Eccoci qui, ma non perdiamo più tempo.
No, andiamo subito alla fregnaccia, poi la mando via.
Andiamo subito fuori. Andiamo. E adesso? Io avevo preparato tante cose, monologhi, frizzi, lazzi, fantasticherie, fantasticotti, fantastiche nove. E stiamo abbiamo questa trasmissione bellissima, che però è un po' una palla, diciamo.
Bruno,
pure.
Bruno, onestamente,
le chiudo il microfono. No,
lei
lo chiudo, no, non lo chiudo, no. No, sono ancora arrivata alla fregnaccia finale. Non lo può chiudere. Ed eccoci qui con tantissime novità, diciamo. Questa,
quali per esempio?
Novità, per esempio, le mie fantastiche, diciamo, battute, le battute freddure, tipo
una subito, così.
È tipo uno spermatozoo che dice all'altro: quanto manca per l'utero? E sta zitto che siamo appena alle tonsille. queste freddure, queste diciamo un po' piccanti.
Ne ha
un'altra,
vediamo se è meglio.
Un'altra freddura, tipo il contrario di... qual è il contrario di melodia?
E qual è?
E se lo tenga.
Bruno.
E queste cose qui meravigliose, battute da scompicciarsi, diciamo che le scrive mio fratello pipisottista Bruno.
Dovrebbe portarlo alle feste, così forse cambia, che scrive cose migliori,
certo,
invece che stare in casa.
Per ravvivarsi un po' qualche festa, diciamo. Perché diciamo che sono le battute che scrive proprio mio fratello, che di mestiere fa questo qui. Allora, invece io dopo una vita di stenti e di fatiche, diciamo, cose
con le suore.
Queste suore cattive, crudeli, che mi angheriavano.
Lo sappiamo.
Mi torturavano in vari modi, crudeltà, tipo mi torturavano con i chiodi di garofano sotto le unghie dei piedi.
Che schifo.
Mi sbriciolavano, che schifo, infatti, dicevo pure io. Mi sbriciolavano addosso le unghie dei piedi.
Ma che schifo,
di Suor Carmela, che aveva la gotta.
Ma che schifo, però non ci credo.
Mi sbriciolavano i dadi del brodo Knorr e me li infilavano nel naso. E
ha avuto un'infanzia felice,
e mi spaccavano i boccali di birra in testa e tutte queste cose, e non mi faccio ridere, per favore, che sono serio.
Non sembra.
Finalmente però
cos'è successo?
Riuscì a scappare
dall'orfanotrofio
e attraversando Ponente, Levante, e arrivai sempre lì. Al solito.
Dove? In quale?
A Bellaria.
A Bellaria?
Sì.
Provincia di?
Provincia di, non lo so, di non lo so.
No. Rimini?
No. So. Provincia.
Alberobello?
Però conoscevo il sindaco, pensa che il sindaco di Bellaria aveva proibito a tutti i cittadini di scorreggiare.
Bruno, questa è pensione, l'ha scritta lei questa, vero?
No, questa la scrive sempre il mio fratello Bruno. E lì a Bellaria, respirando l'aria fresca, e io mi specializzai nell'imitazione di Carlo Bello. Ciao Bruno, come stai? Ci andiamo a prendere un caffè? Ottimo, offro io, va. Ma no, offri tu. La prossima volta offro io. Anzi, facciamo che mi prendo cappuccino.
E chi lo paga alla fine sto cappuccino?
Lo paghi sempre tu. Ah. Questa è la variante, diciamo, che la mi variante. Sto specializzando.
Bravissimo, bravo Bruno.
Oh, e dopo questo lungo peregrinare decisi di cambiare lavoro un po' così per variare, decisi di fare il pellegrino spiritoso.
Ah.
Cioè di seminare semi in tutti i campi che incontravo, facendo divertire i contadini. Oh, e tipo mettevo i fiori nei loro cannoni, e la mia passione di comico si è preso forma così. E sono diventato anche canterino.
Addirittura.
Ah, sì? Sì, sì. Ah,
ce ne vuole
sì,
dare
sì.
prova oggi?
Ah, sì, sì, per esempio. Oh, we va baluma blom bimbo, tutti fruri, fruri, e così ballando e danzando. Stavi per mettere la camera.
Se la volevo mandare fuori subito.
Passare per me invece no. C'è una sorpresa perché è finale, perché la pregnaccia finale
deve vuole continuare ancora.
Sì, e così danzando e aspetta. Mi sono messo lì nel campo a aspettare l'equinozio.
Di che?
L'equinozio, che era un cavallo che non gli andava di fare niente, cioè un cavallo fannullone. Che aspettavo la donna con cui mi ero dato appuntamento, perché era la festa della donna, era l'8 marzo. Mi aveva promesso che me l'avrebbe restituita.
La donna?
Sì, che prima me l'aveva data e poi me l'aveva tolta. E c'era, ma adesso mi aveva promesso me la restituiva.
È stato di parola?
C'eravamo scritti che me la doveva riportare. E lei si chiamava Sofia Lorenzi, di nome.
E di cognome?
E di cognome Materassi di Bartolo. E alla fine...
Famiglia nobile, no?
Oh, infatti, arrivò tutta bella, fresca e profumata. E dopo che ci siamo fatti i soliti convenevoli, come sei bella, come sei stupido, mi disse pure che aveva fatto, che era rimasta pure incinta.
Addirittura?
Esatto. E aveva avuto 7 maschi. Oh, parto 7 gemenario? No, una gang bang. Oh, Momolule, tutti frutti di Momolule, Bobby Babluma, Babbim Bom, e Babbim Bom,
Babluma, Bam Bam Bam, Tutti Frutti, Oh
la versione originale, perché quel fanfarone l'ha cantato in una maniera veramente inaccettabile. Torniamo qui dopo Little Richard, ritorniamo invece all'Italia, Lucio Battisti e Lucio Dalla. Vi abbiamo fatto sentire qualche canzone, ce n'era un'altra che è stata votata sul nostro Facebook di Zibaldone, una canzone meravigliosa di Lucio Dalla, si chiama Futura. Eccola qui e poi ci manca il finale, l'ultimo trago musicale, c'è già Laura con due cose molto speciali per questo 8 marzo, ma prima Futura, Lucio Dalla, eccola.
Chissà
chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimani. Sarà stato forse il tuo, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura il nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà futura, oh, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più.
Teniamo di sottofondo Lucio Dalla e la seconda parte di questa Futura, per arrivare ormai alla conclusione qui a Zibaldone. È arrivata anche Laura. Ciao Laura, come va?
Eccomi Steven, ciao a tutti. È un piacere essere introdotti da questa canzone, direi.
Invece che Doping 2000 oggi per l'ultimo trago, lasciamo Lucio Dalla.
Accetto l'eccezione, l'accetto, approvata.
E allora oggi hai due piccole perle per quanto riguarda la musica, diciamo, cantata da voci femminile.
Sì, ne avevamo parlato anche quest'estate, se ricordi, in occasione del processo alle Pussy Riot, che aveva appunto creato una serie di polemiche, perché ci si è interrogati su che cos'è il rock femminile. Sarebbe, volendo, un'etichetta anche da superare senza problemi, perché ci dovrebbe essere un rock femminile? Il problema è che il rock è maschile e anche la figura del rocker ribelle è maschile, per cui ovviamente quando si crea un gruppo che ha anche una, magari, tematiche di protesta, dove i membri del gruppo sono donne e parlano di tematiche legate comunque a questo, l'attenzione si crea come un'eccezione, qualcosa da analizzare. È uscito un libro, c'è un libro che si intitola Le ragazze del rock, dove cerca di ripercorrere comunque la storia del rock italiano al femminile, quando al femminile significa comunque una rivendicazione, anche la rivendicazione stessa di stare sul palco e a fare questo ruolo. la storia ripercorre dall'inizio, dagli anni 60, quando proprio si trattava, era una protesta stessa il fatto di cantare, di esserci, di uscire da casa e dalla lavatrice e prendere invece una chitarra e un basso. E poi ripercorre fino alla fine degli anni 70-80, c'è stato un movimento punk che comunque nella controcultura soprattutto ha avuto molta importanza, anche se non ha lasciato molte tracce registrate, e passando attraverso gli anni 90, che dove in Italia, queste sono tutte notizie che io non sapevo, cioè comunque si tratta di controcultura che non ha sforato, però ha creato, ha proposto. In Italia c'erano vari gruppi legati al movimento internazionale Riot Girl, che non era solo una proposta musicale, era una proposta di controcultura, di lotta anche riguardo alla difesa del diritto di aborto, insomma ci sono molte tematiche politiche legate a questo.
Molto più interessanti, insomma, della trash zone, del personaggio che oggi Eva parla del trash zone, che era Joe Squillo, quindi cose molto più serie, diciamo.
Beh, si può mettere tutto quanto anche, accetti anche Joe Squillo, insomma. Comunque sì, c'è un mondo interessante. Ora siamo più vicini a forse al superamento di questa etichetta, cioè all'idea che non necessariamente se suonano donne o alla batteria c'è una donna significa che c'è un format chiaro di protesta che deve essere in un certo modo. Però comunque resta questo filone, questa eredità è presente. Il libro ovviamente accompagnato da un CD dove si ripercorre questa storia. Io direi che di ascoltarci un pezzo di un gruppo bolognese, si chiamano Diva Scarlet, che hanno avuto, sono stati prodotti da Giulio Favero del Teatro degli Orrori, che è ormai un produttore universale, e hanno avuto un certo successo, hanno iniziato all'inizio degli anni 0, 2000-2001, con un disco del 2008 abbastanza venduto, tanto che nel 2009 erano al concertone del 1° maggio. Quindi ci ascoltiamo Souvenir, che viene dal disco del 2008, e sono delle rocker, direi.
E allora qui Diva Scarlet, Souvenir, su Zibaldone per l'ultimo trago musicale. Quindi insomma, Laura, per questo finale due pezzi, questi erano i Souvenir, ma so che c'è dell'altro in serbo per noi.
Sì, uscendo da questa panoramica storica, che comunque il libro e la proposta è interessante, direi che va esplorata, continuano a esserci gruppi di donne che cercano di affermare più o meno, se sono legati a queste tematiche, che hanno una storia dietro in qualche modo. Certo, l'obiettivo prossimo che mi auguro io e che penso che sia forse auspicabile, appunto, se c'è un gruppo di donne con una batteria, con un basso, se c'è un gruppo di donne che ha una proposta musicale, non necessariamente dovrebbero essere monotematiche sul discorso contro gli uomini. Comunque c'è un'ampiezza di rivendicazioni e cascare nell'etichetta è un po' come faccio il paragone, insomma, l'etichetta del gay, che ha delle cose, insomma, accettate da fare, però non va a intaccare il modello ufficiale. Quindi questo è l'augurio che faccio. E il gruppo invece che propongo è un gruppo esordiente, si chiamano Iota Tola. Deriva, il nome l'hanno preso da una frase di una bambina. Gli hanno chiesto e tu non giochi con nessuno? E lei ha risposto: io Tatola. E allora hanno sì. deciso di chiamarsi così. C'è un disco che è uscito nel 2011, si titola Divento Viola. Sono un duo fancheggiante, interessanti, direi, se la cavano. La canzone che ci andiamo a ascoltare si intitola Principe Azzurro.
Ok Laura, prima però di mandare la canzone vi ricordiamo che venerdì prossimo siamo di nuovo qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona con il nostro Zibaldone, programma in italiano non solo per italiani. Venerdì prossimo ci saranno un sacco di cose interessanti. Oltre alle nostre rubriche avremo qui ospite Luciano Forlese, che suonerà nel fine settimana a Barcellona, quindi era già stato qui ad ottobre insieme a Luca Porcelluzzi, quindi un giovane cantautore molto attivo, molto allegro, con un sacco di cose da raccontare e soprattutto da suonare anche qui in diretta Radio Contrabbanda. E poi forse vi faremo ascoltare uno stralcio dell'intervista che ci ha concesso Max Gazzè, oggi non siamo riusciti a mandarla, e anche quella dei Blue Willa, un altro gruppo che verrà presto qui a Barcellona, saranno qui per il Primavera Sound alla fine di maggio, quindi tra qualche mese facciamo conoscere anche questi gruppi italiani. Niente più e niente meno, prima di mandare gli Iota Tola, ricordarvi anche la frase che sempre usiamo per salutarvi, come diceva il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galvan, cosa diceva?
Donne du in cerca di guai.
Beh, Banzo, non so se proprio diceva questo il grande Enrico, ma niente altro. Fate l'amore con il sapore. Questa sera andate a sentirvi soprattutto Max Gazzè alla sala Razzmatazz tra meno di un'ora. Bye bye con gli Iota Tola, il principe azzurro.
Il mio principe azzurro, l'ennesimo di quelli col cavallo ed il pennacchio al vento, mi ha lasciata l'ennesimo, ha venduto il cavallo e si è mangiato il pennacchio. Il padre dei miei figli, l'ennesimo, una femmina e un maschio, il matrimonio perfetto, a Natale dai miei, a Capodanno dai tuoi, una favola antica che sognavo da una vita. Piango, mi tormento, sono disperata, mi arrabbio. Piango, con sgomento, sono disperata, mi strazio. Ma poi penso che non me ne frega. Insana ossessione che qualcuno chiama amore. La testa chiusa in scatola, la mano sulla bocca, zitta, muta, urla, grida. Dentro il letto, tu il mio uomo a colazione,
a pranzo, cena, compleanno,
sono tu nei miei vestiti, il telefono, le lettere,
perfetto.